Allora, entriamo, dopo essere entrati nel Getsemani, in due quadri della passione, che sono i due, anzi i tre processi. Sono tre processi in due quadri. Il primo, i primi due sono il processo religioso di Gesù e il processo a Pietro, che sono in parallelo. Sono l'uno che si specchia nell'altro. E poi il processo politico. Vediamo adesso come va, se riusciamo a fare sia il processo di Gesù che quello a Pietro insieme, oppure li separiamo. Vediamo un po' dove ci porta il Signore. Semmai lasciamo Pietro per oggi pomeriggio. Allora, siamo al versetto 53 del capitolo 14. Lo leggiamo comunque tutti e due i quadri insieme. Condussero Gesù, ton Jesun, accusativo, dal sommo sacerdote, e là si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi. Pietro lo aveva seguito da lontano, fin dentro il cortile del palazzo del sommo sacerdote, e se ne stava seduto tra i servi scaldandosi al fuoco. Vedete, sono presentati i due accusati. I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovavano. Molti infatti testimoniavano il falso contro di lui e le loro testimonianze non erano concordi. Alcuni si alzarono a testimoniare il falso contro di lui dicendo: lo abbiamo udito mentre diceva: io distruggerò questo tempio fatto da mani d'uomo e in tre giorni ne costruirò un altro non fatto da mani d'uomo. Ma nemmeno così la loro testimonianza era concorde. Il sommo sacerdote, alzatosi in mezzo all'assemblea, interrogò Gesù dicendo: non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te? Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendogli: sei tu il Cristo, il figlio del benedetto? Gesù rispose: ego eimi, io lo sono. E vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire con le nubi del cielo. Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse: che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia, che ve ne pare? Tutti sentenziarono che era reo di morte. Alcuni si misero a sputargli addosso, a bendargli il volto, a percuoterlo e a dirgli: fa il profeta. E i servi lo schiaffeggiavano. Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una delle giovani serve del sommo sacerdote e, vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo guardò in faccia e gli disse: anche tu eri con il Nazareno, con Gesù. Ma egli negò dicendo: non so, non capisco che cosa dici. Poi uscì fuori verso l'ingresso e un gallo cantò. E la serva, vedendolo, ricominciò a dire ai presenti: costui è uno di loro. Ma egli di nuovo continuava a negare. Poco dopo i presenti dicevano di nuovo a Pietro: è vero, tu certo sei uno di loro, infatti sei Galileo. Ma egli cominciò a maledire se stesso e a giurare in nome di Dio: non conosco quest'uomo, quest'individuo di cui parlate. E subito, per la seconda volta, un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detto: prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai. E uscito, scoppiò in pianto. Allora, intanto una piccola premessa storica, perché dobbiamo collocare quello che accade qui in questo primo processo, quello religioso. Allora, intanto voi sapete che il Sinedrio era composto di 71 membri. Non si sente?
Non si sente di là.
Ah. Posso continuare lo stesso?
Continua.
E dunque il Sinedrio era composto di 71 membri, cioè era praticamente l'esito dei 70 anziani di Israele più Mosè durante il cammino nel deserto. All'inizio i maggiori protagonisti del Sinedrio venivano presi dalla tribù di Issacar, che era la tribù dei maestri, degli astronomi, degli studiosi, coloro che scrutavano il cielo per capire quando erano i giorni, il primo giorno del mese, il principio dei mesi, no? Erano il tesoro di Israele. Zabulon, che era il commerciante, scrive il Talmud, scrive anche la Bibbia, andava sicuro lungo i mari, perché nelle sue tende Issacar si applicava alla Torah, no? Quindi il Sinedrio è una cosa buona in origine. Sinedrio, tra l'altro, è una parola che indica qualsiasi tipo di consiglio, anche adesso. Ai tempi di Gesù, però, chiaramente abbiamo la testimonianza di una corruzione del Sinedrio, di un Sinedrio che vive dentro compromessi, anche per il continuo dover amministrare un rapporto con un dominio altro che quello di Roma. Il Sinedrio, prima del dominio romano, aveva il potere di emettere le condanne a morte e di compierle, di eseguirle. C'è tutto un trattato nella Mishnah che si chiama Sanedrin, che parla dei vari tipi anche di condanna, come si condannava, come si processava un individuo, quali erano le condanne e come si eseguivano anche. Quella più usata, quella più popolare, era la lapidazione. C'era una stanza della lapidazione, anche se poi spesso e volentieri avveniva spontaneamente, come per esempio per il caso di Stefano. Al tempo però di Gesù, era già da molto, dal 6 dopo Cristo, che la Giudea era diventata una provincia romana, e quando un esercito, una nazione, ne conquista un'altra, la prima cosa che fa, gli toglie lo iuris gladio, cioè toglie alla nazione conquistata il potere di dare la morte, chiaramente, perché altrimenti avrebbe ucciso coloro che sostenevano il nemico. Chiaramente ci sarebbe stato un conflitto di interessi molto grossi. Quindi per poter emettere la condanna poteva ancora farlo il Sinedrio, ma per poterla eseguire ci voleva l'autorità romana, e lo vedremo col processo a Pilato. I motivi di una condanna a morte erano 12 nella Bibbia, sono tutti enumerati tra il Levitico e l'Esodo: la bestemmia, la violazione del sabato, la magia e la stregoneria e l'idolatria. Per queste 4 è stato condannato Gesù. Costui bestemmia, ha violato il sabato, parla in nome di Belzebù e dice che Dio è suo padre. Quindi sono le 4, i 4 motivi per cui Gesù ha meritato, è un pluriomicida per la legge ebraica. E poi c'erano gli altri motivi, erano legati soprattutto alla sfera l'omicidio, naturalmente, poi l'adulterio e tutti gli altri legati alla sfera sessuale, più o meno. E quindi Gesù è stato riconosciuto, anche il Talmud dice che Gesù è stato condannato per magia e stregoneria e perché violava il sabato. Per emettere una condanna a morte, scusate, faccio questa introduzione, ma è molto importante, non occorre occorreva che ci fosse tutto il sinedrio, ma bastava che ci fosse il piccolo sinedrio, che era composto di 23 membri. Piccolo sinedrio. Bastava questo per emettere una condanna a morte. 23 membri. Scrive la Mishnah, ed è una legislazione sicuramente contemporanea anche a Gesù, che quando il piccolo sinedrio, quando il sinedrio voleva riconoscere l'innocenza di qualcuno, bastava un voto solo in più, maggioranza più uno. Quando doveva emettere una condanna a morte, invece, riconoscere una colpevolezza, poteva venire eseguita soltanto se c'erano due voti in più rispetto alla maggioranza. Ora, naturalmente, dunque, il sinedrio, quindi, per poter emettere una condanna a morte su 23 membri ne bastavano 13. Il processo a Gesù, dunque, il sinedrio si riuniva nel tempio normalmente. Le riunioni ufficiali venivano fatte nel tempio, in una stanza chiamata la stanza delle pietre tagliate, l'Ishkat HaGazit, che era una stanza, da quello che ho capito, dove c'erano queste due pietre di provenienza non so da dove, che si incrociavano a vicenda per significare il diritto divino che si incrocia con l'esercizio della giustizia umana, no? E si riunivano lì, quindi, all'interno del tempio. Il processo a Gesù non avviene nel tempio. Ma dov'è che siamo qui? Nella casa condussero Gesù dal sommo sacerdote fin dentro il cortile del palazzo del sommo sacerdote. Quindi è una riunione clandestina, poi non si riuniva mai di notte, non si riuniva mai alla vigilia delle feste e dello Shabbat. Cioè, è una riunione clandestina, di notte, improvvisa. Nel cortile, nel palazzo del sommo sacerdote, 71 membri non c'entrano sicuro. Vai a chiamare il piccolo sinedrio per emettere la condanna, e certamente di questo piccolo sinedrio vai a chiamare quelli che ce la fanno di più a correre. Voi immaginatevi andare di notte all'improvviso, tirar su un anziano che deve vestirsi, andare al bagno, deve percorrere tutta Gerusalemme, cioè, no? È tutto fatto in modo veloce, no? Segreto. Marco descrive questa cosa, degli evangelisti, molto importante. Quindi non tutto il popolo ebraico ha ucciso Gesù, questo diciamolo chiaramente, no? Neanche tutto il sinedrio. Noi sappiamo dai Vangeli che c'erano nel sinedrio uomini giusti, Nicodemo, Giuseppe d'Arimatea, Gamaliele, no? Sappiamo che c'erano uomini che poi, anzi, difenderanno, diventeranno discepoli di Gesù, lo vedremo anche nello stesso Marco. Quindi non tutto il sinedrio, non tutto il popolo ebraico. Marco ci tiene a sottolineare, come ho sottolineato anch'io, che uno dei dodici lo ha tradito. Uno dei dodici ha innescato tutto quello che verrà dopo. Viene dal di dentro, non dal di fuori. Allora, è molto importante capire questo, che Gesù è stato dichiarato colpevole da 13 persone, ne bastavano 13 su 23. In un interrogatorio segreto, in un processo clandestino avvenuto di notte. Vedete come continua quell'inganno che abbiamo visto all'inizio, eh? Cercavano il modo di catturarlo con l'inganno. Allora, condussero Gesù dal sommo sacerdote. Questa è la prima volta nel Vangelo di Marco in cui Gesù è complemento oggetto. È in accusativo qui, non è nominativo, è diventato oggetto. E ancora quando lo condurranno verso il Golgota, ancora diventa oggetto, non è più il soggetto dell'azione, è consegnato nelle mani degli uomini. Vediamo subito che dopo che lo conducono in questo cortile del sommo sacerdote, cioè viene presentato Pietro, come vi facevo notare. E ci torniamo dopo, oppure oggi pomeriggio, in quello che riguarda Pietro. Continuiamo con Gesù. Il processo a Gesù avviene a gradini. Ci sono prima una serie di testimoni, ce ne sono alcuni, due, tre, e poi c'è il sommo sacerdote, quindi molti, alcuni e il sommo sacerdote, che è esattamente il contrario di quello che avverrà a Pietro. C'è una serva, poi alcuni, poi tutti, e a specchio. I capi dei sacerdoti e tutto il Sinedrio cercavano una testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovavano. Strana questa cosa, prepari tutto, no? Cerchi in tutti i modi di metterlo, di catturarlo, di metterlo a morte, arrivi lì e non hai le testimonianze sufficienti. Cioè, no? Non trovavano una testimonianza contro Gesù. Guardate che tutto questo processo che decide della morte di Gesù, in realtà manifesta al lettore che lo legge tutta la sua innocenza. Cioè, viene continuamente ribadito che non c'era niente per poterlo ammazzare. Molti, infatti, testimoniavano il falso contro di lui. Le loro testimonianze non erano concordi, quindi decadevano, quindi erano invalide. Noi nel Deuteronomio, al capitolo 17, leggiamo così. Deuteronomio 17:6. Colui che dovrà morire sarà messo a morte sulla deposizione di due o di tre testimoni. Non potrà essere messo a morte sulla deposizione di un solo testimonio. La mano dei testimoni sarà la prima contro di lui per farlo morire, poi la mano di tutto il popolo. Così estirperai il male in mezzo a te. Ci volevano due testimoni o tre concordi, uno solo non bastava. Poi è molto interessante qui, il testimone era il primo che scagliava la prima pietra. Quindi decadono. Si alzano i secondi, alcuni, a testimoniare il falso contro di lui. Vedete che Marco insiste continuamente, il falso contro di lui, il falso contro di lui, dicendo: lo abbiamo udito mentre diceva: distruggerò questo tempio fatto da mani d'uomo, in tre giorni ne costruirò un altro non fatto da mani d'uomo. Non è vero. In Marco non è vero, cioè Gesù in Marco non dice mai una cosa del genere, la dice in Giovanni, ma anche in Giovanni non dice questo. Voi distruggete questo tempio e io lo ricostruirò. Non io distruggerò questo tempio. Le testimonianze non erano concordi. Il sommo sacerdote allora, alzatosi in mezzo all'assemblea, interrogò Gesù dicendo: non rispondi nulla? Che cosa testimoniano contro di te? Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Questo silenzio di Gesù, su cui possiamo leggere tanti testi meravigliosi, no, di spiritualità, che cosa vuol dire legato alla Bibbia? Perché Gesù sta zitto? Perché non parla? C'è una cosa bellissima. Nel Salmo 1, beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi e non indugia nella via dei peccatori. Finisce così alla fine. Il Signore conosce, c'è il verbo Yadà che vuol dire si prende cura, ama, fa esperienza, è con loro, si prende cura della via dei giusti ed è il Signore il soggetto. Ma la via degli empi andrà in rovina, c'è scritto così, la via degli empi andrà in rovina. Allora, questo qui, in ebraico, è un parallelismo. Adesso ve lo spiego, Andrà in rovina. un parallelismo antitetico, si dice, cioè cosa vuol dire? Era una delle tecniche mnemoniche, perché sapete che la Bibbia era orale, no? Nel suo stadio originario. Per ricordare, avevano elaborato delle tecniche particolari. Una di queste è il parallelismo. Che cosa vuol dire? Che in un versetto tu trovi detta una cosa, nel secondo stico del versetto trovi detta la stessa cosa o esattamente il contrario. Così ti ricordavi, no? Sono tantissimi gli esempi. Questo è un parallelismo antitetico, cioè cosa vuol dire? Che la prima parte del versetto dice una cosa, la seconda parte dice il contrario. Il Signore conosce la via dei giusti, ama, si prende cura, al contrario la via degli empi va in rovina. Ma c'è una cosa strana qui, perché una delle regole del parallelismo è che il soggetto dei due stichi deve essere sempre lo stesso. Cioè noi avremmo dovuto avere: il Signore conosce la via dei giusti, il Signore manda in rovina la via degli empi. Qui invece il soggetto cambia. Il Signore conosce la via dei giusti, la via degli empi va in rovina da sola. Non c'è bisogno dell'intervento di Dio. Ha in se stessa ciò che la conduce alla sua fine. Questo è il motivo del silenzio di Gesù. Non c'è bisogno di nessuna parola di Dio per vanificare le parole di accusa. Tant'è vero che si vanificano da sole, no? Giuravano il falso contro di lui, ma non trovavano. Si alzano gli altri due e non erano concordi e cadono. Cioè, cadono da sole, non c'è bisogno che Gesù parli. Bellissima questa tentativo del Sinedrio, che non merita nessun intervento di Dio, perché è in se stesso, no, la sua menzogna e la sua fine. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò allora, dicendogli: sei tu il Cristo, il figlio del benedetto? Su di chi era figlio Gesù c'era già stati altri due incontri col Sinedrio sulla spianata del Tempio, cioè da dove veniva la sua autorità e la sua origine. Quindi il sommo sacerdote va al centro. Gesù rispose: ego eimi, sapete che è la traduzione di Adonai dell'Antico Testamento, cioè sì, no, sono ego eimi. Allora, noi ci saremmo aspettati qui che Gesù avesse detto: sono il figlio di Dio, o che il sommo sacerdote gli avesse detto e avesse chiesto: sei il figlio di Dio. Ma non abbiamo figlio di Dio qua. Gesù non usa questa immagine. Perché non la usa? Perché figlio di Dio non era una espressione che definiva la divinità di Gesù. Perché figlio di Dio nell'Antico Testamento è Israele, che viene chiamato mio figlio, è il re, che è il figlio di Dio, è il saggio, l'abbiamo letto nel libro del Sapiente, l'abbiamo letto nel libro, il giusto, nel libro della Sapienza, no? Si è proclamato figlio di Dio, vediamo di saggiare se veramente lo è, no? E poi sono gli angeli, quindi sono realtà umane che vengono indicate come figli di Dio, ma figlio dell'uomo no. Figlio dell'uomo è la realtà divina nell'Antico Testamento, è colui che nel libro di Daniele siede alla destra della potenza di Dio e il vegliardo gli dà a lui ogni potere e tutti si inchinano davanti a lui. Vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra di Dio. Qui Gesù dichiara fortemente la sua identità divina anche, di Messia. Tra l'altro qua usa un'altra cosa. Nell'antichità il giudice, quando stava seduto, era per condannare. Quando stava in piedi, quando il giudice si alzava in piedi, era per assolvere. Qui Gesù è seduto alla destra di Dio. Nel martirio di Stefano, purtroppo non è tradotto in italiano, ma in greco c'è, Stefano vede il figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio, cioè è lì per dare misericordia. Bellissimo questo passaggio, bellissimo, bellissimo. Allora, quindi vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire con le nubi del cielo. Abbiamo un testo qui del libro della Sapienza che è bellissimo, non si legge mai, ma siamo al capitolo 5. Il giusto starà con grande fiducia di fronte a quanti lo hanno oppresso e a quanti hanno disprezzato le sue sofferenze. Costoro, vedendolo, saranno presi da terribile spavento, saranno presi da stupore per la sua salvezza inattesa. Pentiti diranno fra di loro, gemendo nello spirito tormentato, ecco colui che noi una volta abbiamo deriso e che stolti abbiamo preso a bersaglio del nostro scherno. Giudicammo la sua vita una pazzia e la sua morte disonorevole. Perché ora è considerato tra i figli di Dio e condivide la sorte dei santi? L'altro testo importantissimo che Gesù cita qui, poi vedremo perché parla in questo modo, è Zaccaria 12. Riverserò 12:10 sopra la casa di Davide e sopra gli abitanti di Gerusalemme uno spirito di grazia e di consolazione. Quindi c'è un primo testo che è un testo di giudizio e di condanna. Il secondo testo che Gesù cita in questa risposta, riverserò sopra la casa di Davide, sopra gli abitanti di Gerusalemme, uno spirito di grazia e di consolazione. Guarderanno a colui che hanno trafitto, ne faranno il lutto come si fa il lutto per un figlio unico, lo piangeranno come si piange il primogenito. Bellissimo. Mi viene in mente questo passaggio dalla giustizia alla misericordia, no? Che avviene qui, avviene nel martirio di Stefano, avviene nella prima parte della potenza che giudica e della seconda che assolve, no? Tutte e due insieme. Mi viene in mente quello che dice von Balthasar, una frase bellissima che lui dice, che Dio è giusto finché noi pecchiamo, dopo diventa misericordia. Straordinaria. Dio è giusto finché noi pecchiamo, poi diventa misericordia. Quindi c'è un'offerta. C'è un'offerta di verità sulla situazione in cui sei, ed è misericordia questo, chiamare per nome le cose. E poi c'è l'offerta dello spirito di grazia e di consolazione. Non soltanto lo ascolteranno, ma lo vedranno, quindi è qualcosa di più. Cioè, lo vedranno finalmente. Cosa fa? Perché Gesù risponde così? Allora, Gesù, rispondendo in questo modo, ancora raccontandosi attraverso la scrittura, fa il tentativo di mettere il Sinedrio non davanti ai suoi disegni politici, ma di nuovo davanti alla volontà di Dio. Cioè, mettetevi, guardate bene, cioè, il punto di origine delle vostre scelte qual è? Strappatevi dai vostri giochi politici, no? Dai progetti politici, da quello che avete innescato a partire da, no? Mettetevi davanti alla volontà di Dio, no? Vi aiuta a girarsi. Ma allora il sommo sacerdote, malgrado Gesù abbia sfidato i suoi avversari ad abbandonare la politica e a confrontarsi con la volontà di Dio. Il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse. Allora, un'altra cosa importante da sapere. La tunica del sommo sacerdote, quella preziosa, quella ricamata, quella tessuta in un modo particolare, quella che il sommo sacerdote indossava in tutte le riunioni del Sinedrio e durante tutte le feste, durante tutti gli Shabbat, non era più in possesso del sommo sacerdote al tempo dei Romani. Sì, perché era la tunica del potere. Cioè, se il sacerdote indossava quella tunica, aveva il potere di legiferare, di emettere le condanne a morte, cioè aveva il potere sul popolo. Per cui un'altra cosa che i Romani fanno, questo ce lo racconta Giuseppe Flavio, requisiscono questa tunica del sommo sacerdote e la depongono, la mettono nella fortezza Antonia. La fortezza Antonia era il luogo della guarnigione dei Romani, che era prospiciente alla spianata del Tempio. Non so se a Gerusalemme siete andati a vedere il modellino che c'è all'Israel Museum, no? È bellissimo, si vede molto bene. E quando c'era qualche festa importante, o lo Shabbat, il sommo sacerdote mandava il suo servo nella guarnigione dei Romani e gliela davano soltanto per presenziare a quella celebrazione, poi lui la doveva restituire. Qui siamo alla vigilia della festa di Pasqua, quindi ce l'aveva, era quella. Ed era fatta in modo tale, come le nostre t-shirt, che aveva qui sopra, era ricamato il colletto in modo molto forte per impedire che venisse strappata. Perché? Cosa dice il Levitico? Al capitolo 21. Il sacerdote, 21:10, quello che è il sommo tra i suoi fratelli, sul capo del quale è stato sparso l'olio dell'unzione e ha ricevuto l'investitura, ricordatevi che sul capo di Gesù è stato già sparso l'olio da Maria, dalla donna di Betania, indossando le vesti sacre, non dovrà scarmigliarsi i capelli, questo non ho ancora capito che vuol dire, né stracciarsi le vesti, perché se lo fa, in quel momento decade dalla carica di sommo sacerdote. Non può farlo. Allora qui il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse. È il momento in cui lui opera al massimo nel suo potere ed è il momento in cui lo perde. Se non è più lui il sommo sacerdote, chi è? È un altro. Coincide, nel momento della condanna a morte è un altro che è il sommo sacerdote al suo posto. Giovanni lo racconterà in un altro modo, no? Sotto la croce che si dividono le sue vesti e c'è la tunica che era tutta di un pezzo, questa tunica, che non può essere strappata. Non stracciamola. Guardate che passaggi, come Giovanni esplicita questo racconto di Marco, no? Questa esperienza di questo passaggio da un sacerdozio a un altro. Non stracciamola, perché lì sulla croce è lui il sommo sacerdote. Qui è durante il processo che avviene questa proclamazione, in Giovanni è sulla croce. Stracciandosi le vesti dice: che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia, che ve ne pare? Tutti sentenziarono che era reo di morte. A questo punto inizia una scena, il primo dei tre scherni. Qui viene schernito come profeta, poi c'è lo scherno dei soldati come re e poi c'è lo scherno sotto la croce come santo, colui che è il luogo della presenza di Dio. Questo è il primo ed è uno scherno meschino e brutto. Voi immaginatevi questi uomini giudici, anziani, nobili anche, facevano parte della parte più ricca di Gerusalemme, vestiti nelle loro vesti sacre, che cominciano a sputargli addosso. Tra l'altro è un imperfetto, è uno continuavano a sputargli addosso, a bendargli il volto e a caricarlo di botte, cioè no, per cuoterlo, qui il verbo dice proprio caricarlo di botte. E questo bendargli il volto sicuramente è lo scherno sul suo essere profeta, no? Per istigarlo a indovinare chi lo percuote. Ma era, per esempio, quando Aman nel libro di Ester viene condannato a morte, il primo gesto che gli fanno è gli bendano il volto, cioè il segno che è finito. E ulteriormente ancora, questo avere il volto bendato vuol dire che tu non vedi da dove ti arrivano i colpi, quindi li prendi tutti. Cioè, se tu vedi qualcuno che ti malmena, ti difendi e no, riesci, cerchi di parare, ma senza vedere li prendi tutti. Fa il profeta, e i servi lo prendevano a ceffoni. Quali servi? Quelli che stavano sotto con Pietro. Pietro lo aveva seguito da lontano, fin dentro il cortile, se ne stava seduto tra i servi. Immaginatevi questa scena di questo palazzo che ha un atrio praticamente dentro. Gesù era al piano di sopra e Pietro era sotto al centro che si scaldava con i servi. I servi, se sentono questo baraonda di sopra, salgono e prendono parte. Capirai, non gli pareva vero di poter trattare male qualcuno, loro che erano sempre trattati male, no? E lo prendevano a ceffoni. Va bene, io mi fermerei qui. Facciamo oggi pomeriggio con calma il processo di Pietro. Ci staremo un po', vi prenderò mezz'ora magari, però almeno gli dedichiamo tutto il tempo giusto, se no adesso andrei di fretta. Concludiamo con il Salmo 38. Dunque, per la vostra riflessione andatevi a vedere il testo della Sapienza e pregate proprio oggi i canti del servo, di Isaia, i quattro canti, soprattutto l'ultimo, quello di Isaia 52. Signore, davanti a te ogni mio desiderio e il mio gemito a te non è nascosto. Palpita il mio cuore, la forza mi abbandona, si spegne la luce dei miei occhi. Amici e compagni si scostano dalle mie piaghe, i miei vicini stanno a distanza. Tende lacci chi attenta alla mia vita, trama insidie chi cerca la mia rovina e tutto il giorno medita inganni. Io come un sordo non ascolto e come un muto non apro la bocca. Sono come un uomo che non sente e non risponde. In te spero, Signore. Tu mi risponderai, Signore mio Dio. Se volete, scusate, Levitico 24 c'è la sorte per chi bestemmia. Esodo 31:15 il sabato. Idolatria e stregoneria, Levitico 20 versetti 1 e versetti 6. Leggeteveli. Anche soltanto andateci lì a vedere.